Birmania in esclusiva ancora le drammatiche voci della resistenza. Israele, vaccini a tappeto e qualche incidente diplomatico. Brasile, il ritorno di Lula, Bolsonaro trema. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Less than 12 days to go before yet another round of elections, the Israeli incumbent Prime Minister Benjamin Netanyahu will be paying his very first visit to the United Arab Emirates.
El expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva fue beneficiado por un fallo judicial que anuló las condenas en su contra y le abrió la puerta a postularse en 2022.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Sarà un viaggio lungo in quest'ora che faremo insieme. Qui a Nessun Luogo è Lontano. L'avete sentito dai titoli, torneremo in Birmania, faremo un passaggio tra Israele e Emirati Arabi Uniti per poi andare in Brasile a darvi conto di quella che è una ricchissima pagina di storia politica contemporanea, quella che sta scrivendo il Lula, l'ex presidente, assolto dalle accuse e pronto a ritornare sul palcoscenico politico. La squadra, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia c'è Valeria Bernardi, i numeri li conoscete, 349-238-6666. Siamo sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Prima di affrontare naturalmente le tre pagine di Nessun Luogo Lontano, la prima cosa da fare come sempre è sfogliare i nostri dossier. E il primo ci porta negli Stati Uniti, in particolare in quelle stanze dove gli analisti del Dipartimento di Stato vanno a collocare importanti etichette su organizzazioni criminali straniere. Ebbene, proprio il Dipartimento di Stato ha definito ADF NALU, che è una formazione islamista nella Repubblica Democratica del Congo, una organizzazione terroristica straniera. L'affiliazione in realtà risale al 2019, quando l'ISIS chiese sostanzialmente ad alcune formazioni estremiste africane di aderire al brand delle bandiere nere, e così è nata la frangia dell'ISIS in Mozambico e quella appunto in Repubblica Democratica del Congo, che in realtà nulla hanno a che vedere tra di loro, nel senso che non si parlano, non sono legate se non appunto dall'affiliazione alle bandiere nere. E però è un segno di come vi sia anche da parte dell'amministrazione Biden una rinnovata attenzione, quantomeno dal punto di vista analitico, al continente africano. Bisognerà vedere se l'attenzione sarà sempre, come dire, rivolta sempre con strumenti esclusivamente militari, perché lo sappiamo e lo raccontiamo spesso qui in Nessun Luogo Lontano, la Cina si muove con tutt'altra ambizione e con tutt'altri strumenti: estrazione di minerali preziosi, mercato, tutti i cellulari a basso costo, pannelli solari eccetera, in cambio di infrastrutture, di grandi stadi, di strade, e poi parlando un po' con tutti i regimi, insomma, senza particolare puzza sotto il naso per quel che riguarda le velleità democratiche. Staremo a vedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se vi saranno segnali concreti da parte degli Stati Uniti di un rinnovato impegno appunto nel continente africano. Come sicuramente è rinnovato l'impegno di Pechino, bisognerà poi capire quanto lodevole e quanto virtuoso, rispetto al dossier di Hong Kong. Si è fatta sentire la governatrice Carrie Lam, che ha espresso, e leggo testualmente dall'ANSA, sincera gratitudine al Congresso Nazionale del Popolo, che sapete che è in corso, è un appuntamento importantissimo, per il via libera al piano di Pechino, che intende andare a revisionare, a rivedere il sistema elettorale della città. Sostanzialmente quello che si vorrà fare è istituzionalizzare un ostracismo a tutti gli effetti alle componenti del fronte pandemocratico appunto di Hong Kong, che già sta soffrendo le mazzate che arrivano da Pechino, molto spesso sotto forma di procedimenti giudiziari. E poi in casa europea, Polonia e Ungheria hanno impugnato davanti alla Corte europea il meccanismo legato al rispetto dello Stato di diritto contenuto nel bilancio europeo. La Corte dovrà verificare se sia legittimo un taglio delle risorse previste dal bilancio della UE in caso di violazioni in materia di Stato di diritto. Proprio rispetto a questo, Budapest e Varsavia avevano a lungo minacciato di bloccare, alla fine dell'anno scorso, l'approvazione del bilancio 2021-2027 del Recovery Fund, lo ricorderete, sollevando un vero e proprio caso proprio in seno all'Unione europea. Il tutto in tempi di pandemia, la fortissima attesa dei membri della UE per i fondi da parte di molti paesi, tra cui peraltro il nostro, l'Italia. Grazie alla mediazione tedesca, all'epoca aveva la presidenza del semestre europeo, i due paesi avevano alla fine, a fine dicembre, approvato il bilancio insieme agli altri 25 membri, però la possibilità di un ricorso alla Corte dell'Unione Europea era contenuta in un allegato ed era una parte decisiva proprio del compromesso trovato con Berlino. A questo punto le parole sono quelle del portavoce del governo polacco Piotr Müller, che ha detto: riteniamo che tali soluzioni non abbiano una base giuridica nei trattati, che interferiscono con le competenze degli stati membri e violino il diritto dell'Unione Europea. Insomma, per sintetizzare, torniamo punto a capo e ricominciamo col braccio di ferro. Poi avete sentito dal GR tutte le ultime notizie che riguardano i vaccini, AstraZeneca, l'ok a quello di Johnson & Johnson, il freno a mano tirato da parte della Danimarca, ma ruota anche Islanda e Norvegia. Naturalmente vi è molta preoccupazione, noi qui a Nessun Luogo Lontano naturalmente ci occuperemo più dei risvolti geopolitici e di assetti internazionali. Non abbiamo mai nascosto né sottolineato quanto i vaccini e gli stati fabbricatori di quei vaccini, oltre che evidentemente alle aziende, ma gli stati che hanno anche finanziato con fondi pubblici quelle ricerche, abbiano nel vaccino un formidabile strumento e una leva di geopolitica. E poi un'altra notizia che ci riporta al rapporto tra Cina e Stati Uniti. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha confermato che su invito degli Stati Uniti importanti diplomatici cinesi incontreranno le loro controparti statunitensi in Alaska. Questo avverrà il 18 e il 19 marzo per un dialogo strategico di alto livello. E per dire un po' di nomi, parteciperanno il consigliere di Stato e ministro degli esteri cinese Wang Yi, oltre ovviamente ad altri colleghi e tecnici, e il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha esortato ancora una volta gli Stati Uniti ad abbandonare la mentalità da guerra fredda, a rispettare la sovranità della Cina, gli interessi della sicurezza e dello sviluppo e a cessare di interferire negli affari interni. Staremo a vedere se in terra d'Alaska e tra qualche ghiaccio, diciamo, quella che Pechino ha evocato come guerra fredda invece si potrà sciogliere a un tiepido sole primaverile. Questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo. Intanto vi ricordo che comunque stiamo continuando a seguire il dossier che riguarda la morte dei due italiani in Congo, oltre che dell'autista congolese. I nostri colleghi sono in questo momento sul terreno, stanno lavorando con noi e per noi per cercare di andare a capire meglio quelle che sono le responsabilità di quel gravissimo fatto. Quello che non vorremmo mai ascoltare o vedere è la sparizione da parte dei radar, dei media e anche del dibattito pubblico di quello che è accaduto, non soltanto ai nostri connazionali, ma che accade continuamente in Repubblica Democratica del Congo. I nostri dossier, dicevo, adesso è arrivato il momento di aprire la nostra prima pagina. Andiamo a est, è parecchio, torniamo in Birmania. Due le notizie di cui vi devo dar conto che arrivano dal Myanmar. Innanzitutto il bilancio è salito a 9 il numero dei manifestanti uccisi oggi durante le proteste contro il golpe militare, oltre ai 6 morti nella regione di Miaing, nel centro del paese. Vi sono stati altri morti a Yangon, a Bago, un'altra vittima a Mandalay. Molti dei manifestanti uccisi sono morti per colpi di arma da fuoco e, pensate, molti centrati alla testa. Nel frattempo, quella che era il piano strettamente politico internazionale ha trovato un motivo di impasse. Era attesa una risoluzione di condanna da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Invece, un sistema di veti incrociati ha bloccato anche questa iniziativa diplomatica. Cina, Russia, Vietnam, India hanno bloccato infatti la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. A questo punto, allora, ci tocca, ma è dovere, drizzare le orecchie per ancora una volta drammatiche notizie e testimonianze che arrivano dalla Birmania. Innanzitutto vi faccio sentire la voce di un medico ed è particolarmente allarmante quello che dice, sentite.
I medici e i professionisti del settore sanitario sono stati la prima categoria di funzionari pubblici a sfidare la dittatura quando i militari hanno preso il potere con un colpo di Stato il 1 febbraio scorso. CDM, il Movimento di Disobbedienza Civile, è stato fondato da professionisti del settore sanitario. Da allora, la giunta militare ha perseguitato medici e infermieri con ogni mezzo possibile. All'inizio hanno provato ad arrestare i rettori delle facoltà di medicina, i direttori degli ospedali e alcuni medici molto conosciuti che avevano appoggiato CDM in prima persona. Gli arresti sono stati condotti come avvengono ormai d'abitudine. Avvengono di notte e poliziotti e soldati non mostrano mandati o altri documenti legali. Inoltre, gli arrestati vengono processati con accuse incomprensibili. Si assiste inoltre a vari sforzi per bloccare ogni tentativo di assistenza a chi aderisce al movimento di disobbedienza civile. Vorrei che il mondo sapesse che la persecuzione da parte della giunta militare nei confronti di tutti i professionisti del settore medico ha raggiunto il suo culmine. Adesso plotoni di soldati e poliziotti stazionano negli ospedali, davanti alle facoltà di medicina, nei quartieri in cui vivono dottori e infermieri. I soldati e i poliziotti che occupano tutti questi luoghi stanno danneggiando e intimidendo tutti i professionisti del settore sanitario.
Questo è l'allarme che ci arriva da una delle città della Birmania, ora Myanmar, secondo il volere dei militari. Ecco, che rimangono ben impresse nella nostra memoria, che non si possa dire tra qualche giorno non me lo ricordo, non lo sapevo, l'ho dimenticato. Per battere il ferro, allora, vi faccio sentire la voce di un'altra testimonianza, non diremo il nome, vi posso dire che ha 23 anni, vive in un quartiere residenziale di Yangon che si chiama San Chaung. E sentite, perché anche il tono di voce è indicativo della drammatica situazione di queste ore.
Hi, I can only whisper for the time being, because we are hiding in our own apartment.
Salve, posso solo sussurrare e parlare piano per ora. Siamo nel nostro appartamento e ci stiamo nascondendo. La polizia ha fatto irruzione in casa mia per ben due volte. Prima di entrare, si sono messi a colpire pesantemente la porta e hanno distrutto il campanello urlando offese e intimidazioni disgustose. Gridavano a tutti i residenti del palazzo di far uscire i manifestanti che, secondo loro, si stavano nascondendo nei nostri appartamenti. Si sono messi a dire che uno dei manifestanti aveva ferito un poliziotto per poi rubargli l'arma e che ora si stava nascondendo nell'edificio. Li abbiamo lasciati entrare, non hanno trovato niente, ma dopo circa 40 minuti hanno fatto nuovamente irruzione dalla porta sul retro, salendo dalle scale di emergenza. Senza dire niente, hanno sfondato la porta e si sono messi a perquisire l'appartamento per una seconda volta. Armati di coltello, ci hanno intimato di indietreggiare. Continuavano a dire: non vogliamo farvi del male, stiamo solo cercando una persona ferita, sta perdendo sangue, ma è armata. Hanno cercato in tutto l'appartamento, ma non hanno trovato niente. Sono poi usciti in silenzio dalla porta sul retro, utilizzando le scale di emergenza dalle quali erano saliti.
Sono drammatici bisbigli, sussurri di allarme che arrivano dai quartieri residenziali di Yangon. Se non vi basta il fatto che bisogna sussurrare, aggiungete anche questo tassello: bisogna stare con le luci spente.
It is the situation and we have to switch off the lights.
Siamo obbligati a tenere le luci dell'appartamento spente e a vivere nell'oscurità come il resto del condominio, perché siamo molto spaventati. Temiamo che la polizia possa tornare a fare perquisizioni se vede le luci accese. Noi non siamo sicuri di poter dormire questa notte perché potrebbero tornare in qualsiasi momento. Cercano l'arma che il manifestante ha sottratto al poliziotto e non se ne andranno finché non l'avranno recuperata. Io non ho idea di dove possa essere quest'arma, ma siamo tutti molto spaventati. Nonostante ci abbiano detto che non vogliono farci del male, non ci sentiamo sicuri con la polizia nelle vicinanze.
We are not going to hurt you, but we are very afraid of them. They are not safe. They are not safe around us.
Continueremo a occuparci di Myanmar e di Birmania, continueremo a farvi sentire le voci, le testimonianze che arrivano da Yangon e non solo, almeno fino a quando la grande politica internazionale non prenderà una posizione, magari stabilendo dei punti fermi. Troppe volte abbiamo raccontato grandi crisi internazionali rispetto alle quali la diplomazia dimostrava la sua impotenza. Ecco, proviamo nel nostro piccolo a tenere desta l'attenzione su quello che accade a migliaia e migliaia di chilometri da noi. Ma ripeto, la nostra missione è proprio questa, nessun luogo lontano. Vi abbiamo raccontato come imprenditori italiani vivono lì e cercano di aiutare anche il popolo birmano, di quanti nostri connazionali siano in questo momento in giro per il mondo. Questa è una delle missioni di questo programma. Era la prima pagina, tutta dedicata alla Birmania. Prima di andare però in Israele, vi leggo due messaggi che sono particolarmente indicativi, perché l'uno l'opposto dell'altro, riguardo al braccio di ferro tra Polonia e Ungheria e Unione Europea. Il primo ascoltatore, Paolo da Bologna: non c'è da stigmatizzare né da condannare il comportamento dei paesi di Visegrad. Il problema è che noi non siamo più abituati a cosa vuol dire vivere in un paese che fa pesare la propria sovranità e soprattutto la volontà del popolo, ma abitualmente andiamo a ruota, o per meglio dire in gregge, con i comandi europei. E sembra fargli eco Enrico: l'apertura dell'Unione Europea agli stati dell'Est Europa è stato l'errore capitale con questi stati. L'Europa... il sogno europeo è finito, niente Costituzione europea e addio allo Stato sociale europeo. Due visioni diverse che si scontrano, non c'è dubbio che quel braccio di ferro continua a essere un grandissimo vulnus in seno ai 27. 349-238-6666, per voi noi intanto con Valeria Bernardi andiamo a Gerusalemme, su alla copertina firmata con Valentina Tornullo.
I media israeliani riportano che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha effettuato una visita segreta in Arabia Saudita.
Ambassador.
Buongiorno.
Welcome. My pleasure. Delighted to see you.
È un piacere vederla.
We're changing the Middle East.
Stiamo cambiando il Medio Oriente. Il mondo. La storia. È fantastico.
Well, thanks to the Crown Prince Mohammed bin Zayed, I think we're changing.
Grazie al principe Mohammed bin Zayed. Credo che stiamo facendo e cambiando la storia. La pace è una buona cosa e questa pace sta unendo due delle maggiori economie mondiali. Insieme combatteremo l'Iran e i radicali che tentano di portare disordine nel Medio Oriente, che tentano di soggiogare e diffondere il terrorismo. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta preparando la sua prima visita negli Emirati Arabi Uniti. Queste nazioni condividono la stessa visione sull'Iran.
This seems to have been their common ground to coming together.
Per loro, che rappresenta un solido terreno comune.
E così in 90 secondi abbiamo ripercorso quelle che sono state le tappe di avvicinamento del governo israeliano ad alcuni paesi del Golfo, che dovevano essere suggellate, ed è bizzarro iniziare questa pagina in nessun luogo lontano con un po' di condizionali, con una visita storica, quella di Bibi Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti. Poi però è successo qualcosa, perché la visita è stata ritardata, forse annullata. All'inizio si parlava di problemi di salute della moglie di Netanyahu, poi le agenzie hanno battuto altre notizie che riguardano un incidente diplomatico avvenuto col principe Giordano, al quale è stato impedito proprio nella giornata di ieri di accedere alla moschea di Al-Aqsa. Allora, proviamo a fare un po' di chiarezza, lo facciamo con Nello Del Gatto, cronista, corrispondente di Agida a Gerusalemme, da tempo segue queste vicende. Nello, buongiorno, ben ritrovato in nessun luogo.
Buongiorno a voi.
Allora, riusciamo a cambiare i condizionali, mettere qualche indicativo e qualche punto fermo. Bibi, perdonate il tono colloquiale, Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, si sta recando negli Emirati Arabi, sì o no?
No. Per ora no, perché sia ufficialmente la moglie è ricoverata in ospedale, è stata ricoverata stanotte per un'appendicite, Sara, sia sì. perché l'hanno confermato dall'ufficio del pubblico ministero, scusate, il primo ministro, ma visto che Netanyahu insomma frequenta spesso le aule giudiziarie, mi è venuto questo lapsus, che non si può andare lì perché l'aereo di Netanyahu non può sorvolare la Giordania, non ha avuto il permesso. Non ha avuto il permesso perché ieri c'è stato un episodio spiacevole con il principe Giordano. Che cosa è successo? Il principe Giordano doveva arrivare a Gerusalemme per andare a pregare sulla spianata delle moschee. Ricordiamo che la spianata delle moschee o Monte del Tempio è praticamente quel luogo dove secondo la tradizione c'era il Tempio di Gerusalemme, poi distrutto prima dai babilonesi e poi dai romani nel 70 d.C., dove poi nel VII secolo è stato costruito la cupola della roccia e la moschea di Al-Aqsa, la città santa, la città lontana, dice il Corano. È sotto il controllo giordano, meglio di una fondazione giordana, e il principe, il figlio del re Giordano, doveva venire a pregare sulla spianata, se non sì. che si sarebbe, da quello che dicono, presentato Hussein bin Abdullah al confine tra la Giordania e Israele ad Allenby con più persone della sua scorta di quelle che erano state autorizzate, per cui la polizia israeliana, il protocollo, non ha permesso a questi qui di entrare, soltanto diciamo a questi in più, ma il principe ha preso questa come un'offesa e ha cancellato totalmente la sua visita e si è tornato ad Amman. Questo fatto ha provocato poi oggi il divieto per l'aereo di Netanyahu di sorvolare la Giordania e quindi l'impossibilità di andare di fatto negli Emirati, perché insomma avrebbe dovuto fare un giro esagerato, perché ovviamente quello non può passare per il Libano, non certo. può passare per la Siria, non può passare per gli altri paesi insomma che non gli sono amici, e quindi insomma sarebbe stato impossibile. Tra l'altro una visita che era stata già rimandata altre volte per questioni di Covid, e una visita importante perché dopo che a settembre sono stati firmati questi accordi di Abramo, c'è stato un primo passaggio formale importantissimo con l'apertura delle due ambasciate, seppur formalmente, con l'arrivo dei due ambasciatori sia ad Abu Dhabi che qui a Tel Aviv, perché ovviamente l'ambasciatore degli Emirati non risiederà a Gerusalemme ma risiederà a Tel Aviv. Quindi insomma una cosa importante, e i corridoi dicevano che avrebbe incontrato anche a Dubai Mohammed bin Salman. In uno degli audio che abbiamo sentito nell'introduzione diceva che già segretamente si sono incontrati, il che è molto probabile, sì. ed è altamente probabile che si sarebbero incontrati anche in questa visita a Dubai.
Sì. E dalle parole di Nello Del Gatto state capendo come la trama diplomatica di Netanyahu sotto l'egida dell'ormai l'ex presidente Donald Trump, i cosiddetti piani di Abramo firmati il 15 settembre, hanno subito un piccolo momento di stop, ma è evidente, l'abbiamo raccontato spesso, vi erano già relazioni sotterranee tra Israele e questi paesi, come c'erano informali per esempio col Marocco, che si è accodato da poco a questo nuovo fronte compatto di paesi arabi sunniti, il cui nemico è l'Iran. Viene da chiedersi se sarà abbastanza il collante anti-iraniano per tenere insieme questa inedita alleanza strategica, ma tra pochissimo, a noi lo sapete, piace dare i numeri, vi daremo qualche numero per cercare di comprendere meglio come in effetti questa alleanza strategica abbia anche qualche ragionevole motivo economico. A proposito di economia, Nello, stai con noi, andiamo a sentire le borse e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Continuiamo a stare tra Israele e Palestina, le note che ci stanno accompagnando, band di definire metal è un po' forse azzardato, però insomma sonorità piuttosto duri, Halas, vediamo se Nello Del Gatto li conosce, lui che è un esperto del genere metal. Nello?
Io sono un grandissimo metallaro e sì, li conosco i Halas. A me piace più, devo dire, un gruppo, cioè un gruppo di armeni che suona in queste zone, che sono molto molto brave. Poi manderò un paio di loro demo.
Perfetto, allora poi cambieremo anche programma, assolutamente, su questo non ci piove, preparati Nello. Scherzi a parte, abbiamo provato a dare i numeri per sostanziare, dare un perimetro a quelle che sono le anche possibili future relazioni, la cooperazione tra Emirati Arabi Uniti e Israele, raccolti come al solito in 90 secondi, stavolta a dare i numeri è stato Andrea Macchioni.
Dopo la firma il 15 settembre 2020 degli accordi di Abramo tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele, sia il settore pubblico che quello privato hanno mostrato grande entusiasmo per le opportunità offerte dalla normalizzazione dei rapporti tra le due nazioni del Medio Oriente. Il Ministero delle Finanze israeliano prevede un volume di scambi commerciali pari a 2 miliardi di dollari nella fase iniziale, che potrebbero raggiungere i 6,5 miliardi una volta che la cooperazione sarà al suo massimo. La piattaforma di investimento israeliana Our Crowd stima che gli investimenti bilaterali tra i due paesi raggiungeranno presto i 10 miliardi di dollari. Per stimolare questa proficua relazione, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Israele hanno istituito l'Abraham Fund, pari a 3 miliardi di dollari. La cooperazione tra Tel Aviv e Abu Dhabi spazia dal settore finanziario a quello energetico, passando per l'educazione, le biotecnologie e l'agricoltura, mentre sono in atto importanti iniziative nell'ambito sanitario, con una particolare attenzione alla lotta contro il Covid-19. Le tante start-up israeliane, record mondiale pro capite, sono impazienti di approfittare delle leggi pro business e dell'infrastruttura tecnologica fornita dagli Emirati, mentre il know-how israeliano ha intenzione di sfruttare la posizione geografica emiratina per lanciarsi alla conquista dei mercati asiatici. La reciproca esenzione dei visti fa stimare un flusso superiore a 150.000 turisti l'anno, mentre gli attuali 25 voli settimanali sono destinati ad aumentare fino a 112. Secondo molti analisti, la cooperazione tra Israele ed Emirati Arabi Uniti diventerà irresistibile, attirando molte altre nazioni.
E citando i numeri, a un certo punto abbiamo citato anche la particolare attenzione per la lotta contro il Covid-19, ma Israele se la sta cavando molto molto bene, tanto che poche ore fa l'esercito israeliano ha dato un annuncio che in qualche modo è storico. Ha parlato Itzki Tugerman, che è direttore logistica e tecnologia, un generale appunto di IDF, ha detto sostanzialmente che l'esercito israeliano è il primo a raggiungere l'immunità di gregge per il Covid-19. L'81% è sostanzialmente immunizzato, nella prossima settimana la percentuale salirà a oltre l'85%. Quindi alla grande con i vaccini, però poi si apre il vulnus, che è la distribuzione, la logistica e la vaccinazione nei territori. E lì si apre un punto di domanda per la popolazione palestinese. Nello del Gatto.
Sì, il problema della vaccinazione nei territori palestinesi è sempre purtroppo molto attuale. Come ho sempre detto e vado dicendo e ribadisco, Israele ha l'obbligo morale di concedere, di dare i vaccini ai palestinesi, su questo non c'è dubbio. Purtroppo non c'è un obbligo di legge, perché secondo gli accordi di Oslo la stessa autorità palestinese a doverne provvedere. Sta di fatto che però al momento Israele è l'unico paese che ha donato, nonostante le promesse di tanti, i vaccini alla Palestina, perché ne ha donati già 2.000 su 5.000 e poi 20.000 che ne ha promessi, ma ha cominciato anche lunedì la vaccinazione, aveva promesso che cominciava domenica ma cominciava lunedì, sì, la vaccinazione di 120.000 lavoratori palestinesi che hanno il permesso di lavoro in Israele. Ovviamente lo fa per proprio interesse, come lo farà anche per i lavoratori giordani che lavorano negli alberghi ha dei lato sul Mar Rosso, soprattutto in previsione della Pasqua. Oggi è stato annunciato in verità che la Cina regalerà 100.000 dosi di vaccino, ovviamente il vaccino Sinopharm, alla Palestina, ovviamente dovranno arrivare. Nel frattempo però, oltre ai 20.000 che il nostro amico Dahlan, insomma capo palestinese che poi è dovuto scappare negli Emirati, ha fatto arrivare a Gaza, ne sono arrivati altri 40.000, quindi diciamo che per l'assurdo Gaza sta meglio che Ramallah. Anche perché a Ramallah poi è successa una cosa spiacevolissima nei giorni scorsi, perché si è scoperto che il 10% dei pochissimi vaccini che erano arrivati, perché 2000 erano arrivati 2000 israeliani più 10.000 comprati dalla Russia, erano stati distribuiti ai soliti politici e ai calciatori, come se poi insomma la Palestina avesse questo campionato calcistico così importante, sì, da dover vaccinare i propri. E questo ovviamente ha scatenato un sacco di proteste, di polemiche, anche una campagna sui social con l'hashtag Where is my vaccine?
E questo è un aspetto importante. Sembra di sentire, insomma, voci che arrivano in misura diversa dai tanti mercati mondiali, queste storture, qualcuno qua in Italia le chiama i furbetti del vaccino, peraltro allocuzione che io aborrisco totalmente. Qua non è essere furbetti, qua è essere delinquenti, punto e basta. Vi sono delle gerarchie, delle priorità, si rispettano le leggi e non c'è alcun dubbio da questo punto di vista. Nello del gatto, nel frattempo, in tutto ciò ci si avvia a forse arrivare a una nuova leadership palestinese. Ci sarà tempo, si muove qualcosa dal punto di vista politico, e soprattutto il fatto che i palestinesi, anche la leadership palestinese, con questa inerzia incredibile, si debba affidare o a Israele o addirittura alla Cina, alle promesse delle potenze terze per avere vaccini. Come viene percepita dalla popolazione palestinese? Poi mi aggiungo una notazione a quello che dicevi: è vero, è paradossale che Gaza stia meglio, ma Gaza è molto più chiusa e meno osmotica, no, rispetto al West Bank, alla Cisgiordania, quindi per forza di cose c'è meno passaggio, è come una bolla, no, la striscia di Gaza.
Sì, sì e no, nel senso che fortunatamente da qualche giorno è aperto anche il valico di Rafah, quello lì, quindi verso l'Egitto, quindi fortunatamente sì, i Gazawi possono anche uscire, anche se ho notizia diretta di persone che devono pagare migliaia di dollari a quelli di Hamas per riuscire a uscire da Gaza, insomma, e questo certamente non è una buona cosa, anche coloro che magari hanno bisogno di cure. Il problema è serio, anche perché non si vede una prospettiva. Se da un lato abbiamo un partito, Fatah, che si sta disgregando dal suo interno, oggi è stato cacciato anche l'ex ministro degli esteri, poi ex anche capo della rappresentanza dell'ONU alla Palestina, che è anche il nipote tra l'altro di Arafat, ed era quello che si pensava potesse per tanto tempo succedere a Mahmoud Abbas, cioè ad Abu Mazen, parlo di Nasser al-Qudba, sì, nel quale ha detto che si formerà un suo partito e quindi ci sarà un'ennesima scissione, la famosa scissione dell'atomo in tantissimi altri partitini. Dall'altro lato però Hamas prende sempre più territorio e ieri sono stati annunciati anche i dati delle elezioni all'interno del partito, che hanno lasciato qualche segnale, perché se è vero che ha rivinto, parlo delle elezioni di Hamas a Gaza, se è vero che ha rivinto Sinwar, Yahya Sinwar, che già era il capo insomma del partito a Gaza e quindi di fatto il governatore di Gaza, è anche vero che due giorni fa dal Libano è arrivata la notizia che avesse perso a scapito di Nizar Awadallah, che è stato un grande leader, che è un po' più oltranzista, un po' più fermo su posizioni diverse da quelle di Sinwar. Sa di fatto che poi pare che abbiano fatto un ballottaggio e ha rivinto Sinwar. Questo ha dato la possibilità al capo supremo di Hamas, cioè Haniyeh, di dire, quasi prendendo in giro Fatah, se vogliamo leggerlo così, ecco, noi comunque a Gaza le elezioni le facciamo, elezioni democratiche secondo lui, mentre invece altri poi alla fine non le fanno. Ed era chiaro il riferimento, perché non ci dimentichiamo che Fatah non fa elezioni al suo interno, non si ricorda quanto tempo, insomma non esiste un movimento. Lo stesso Haniyeh è quello che nel 2006, vincendo le elezioni, elezioni era stato nominato primo ministro ed è durato poi meno di un anno, 15 mesi. Quindi alla fine Hamas sta sempre più prendendo posizione. Chi ha vinto le elezioni è uno che comunque, insomma, mantiene bene il gioco tra Israele e l'Egitto. È vero che quello lì che aveva fatto tutte le manifestazioni, vi ricorderete, il venerdì prima del Covid, ovviamente, vicino alle barriere, ma è anche vero che quello che, insomma, parla con l'Egitto, quello che parla con gli altri paesi, e quindi, insomma, è visto come uno che riesce a mantenere più o meno le situazioni. Quindi nella situazione è molto complicata dal punto di vista della presenza. Come ho detto, Dahlan ha mandato altri vaccini, quindi si sta accreditando sempre di più. Barghouti del carcere non dice niente, per ora si tiene lontano, ma Al-Qudwa, quello di cui parlavo prima, il nipote di Arafat, gli ha chiesto un appoggio, insomma.
Insomma, potremmo, Nello del Gatto, sintetizzare: complicatissimi lavori in corso, mettiamoci pure un cartello, ma tanto i palestinesi sono abituati a questi,
molto complicati,
altro che le correnti,
lasciano la popolazione in uno stato veramente difficile, perché le persone sono stanche di vedere una grandissima corruzione e che niente cambia, insomma, che le cose vanno avanti sempre allo stesso modo.
E questo è lo sconfortante quadro che ci arriva dai territori, dalla politica palestinese, a fronte invece dei successi della politica israeliana, soprattutto sui vaccini. Rispondo a un ascoltatore al volo che ironicamente scrive: proprio dei pacifisti gli israeliani, è prima l'esercito, vergogna. Non è prima l'esercito, l'esercito sta per raggiungere l'immunità di gregge con 81% di vaccinati, ma stanno vaccinando anche la popolazione e anche i civili, hanno il record di velocità dopo il Cile. Questo per dovere di cronaca. E sempre per dovere di cronaca e anche di mestiere, grazie mille a Nello del Gatto per essere stato con noi, corrispondente Agi da Gerusalemme. Nello, buona giornata, alla prossima. Il programma sarà un altro. Un ascoltatore suggerisce: nessuna chitarra è lontana. Io te la butto lì, a presto.
Io ci sto.
Era Nello del Gatto, sempre gradevole nelle sue analisi, nelle sue efficaci anche nei modi. Andiamo sulle strade italiane, poi ve l'anticipo. Andremo sulle lunghe highway, quasi, perché poi si riecheggia un po' il modello statunitense, ma saremo in Brasile, San Paolo, Lula che torna.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima tappa del nostro viaggio dalle strade italiane a quelle di San Paolo, che in particolare arrivano in un luogo che è il sindacato dei metalmeccanici San Bernardo do Campo, periferia di San Paolo, lì dove tutto è iniziato. È iniziato il viaggio politico di Lula, e poi per iniziata anche la sua odissea giudiziaria, che si è conclusa. L'avete sentito dai GR, l'avete sentito nei nostri dossier: la Corte Suprema ha annullato sostanzialmente le sentenze a suo carico, un anno e mezzo trascorso in carcere. Si fa rivedere, parla, tuona contro Jair Bolsonaro e non esclude di ripresentarsi alle prossime elezioni. Cosa sta accadendo? Come definiamo questo passaggio storico brasiliano? Un terremoto o una svolta? Lo chiedo immediatamente a Milano Gualella, giornalista, analista fra gli altri per ISPI. Emiliano, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, buonasera a voi. È una svolta ed è un terremoto. Un terremoto perché il solo nome di Lula scuote la politica brasiliana, scombussola tutte le carte e obbliga anche tutti gli attori politici a ridefinire la propria posizione. Ed è una svolta perché può rappresentare una svolta anche rispetto a un dramma politico, ma non solo politico, che sta attraversando il Brasile, che in questo momento è il paese in cui si muore di più di Covid al mondo.
La voce di Emiliano Gualella per cercare di restituirci una fotografia che è molto complessa, un po' svolta, un po' terremoto, questo dal punto di vista politico. Invece dal punto di vista sanitario, adesso senza appoggiarci a fumose retoriche, forse un po' troppo violente, però sembra quasi che il paese sia sull'orlo del baratro. Stiamo sul piano strettamente politico. Lula è stato un po' enigmatico perché ha detto: adesso non ho tempo per pensare a una mia possibile candidatura. È un modo per tastare il terreno dei suoi elettori. Ho visto immagini di ex elettori a questo punto, ma potenziali futuri elettori entusiasti per le strade brasiliane. Che aria tira in questo momento?
Sarebbe molto ingenuo pensare che Lula non stia pensando seriamente a essere lui il candidato. L'altra opzione sarebbe quello che Lula farà l'Obama per Biden, cioè sarà il grande sponsor di un altro candidato nel suo partito. Ma la popolarità, il carisma, la forza del personaggio è tutta sua, di questo personaggio che da 40 anni domina la politica brasiliana. Ricordiamo, lui non è stato assolto, ma i suoi processi adesso andranno a Brasile, è stato un escamotage della corte per salvare anche in realtà tutta l'operazione Mani Pulite brasiliana. Ma il problema è che i processi, ora che rinizieranno Brasile, se rinizieranno, probabilmente i presunti delitti su Lula verranno caduti in prescrizione. Quindi il dato politico importante è che lui si può candidare, e questo cambia assolutamente tutto. Lui ieri ha detto: il dolore che ho sentito io forse è per la maggiore ingiustizia che c'è mai stata in Brasile, è un grande dolore, ma non è niente rispetto al dolore dei 14 milioni di disoccupati in Brasile e delle 270 famiglie che hanno un loro caro. E lì già fa capire: io Lula sono pronto per cambiare questo stato di cose.
E tante le frecce nella faretra di Lula, ieri ne ha scagliate un bel po'. Bersaglio principale evidentemente Jair Bolsonaro, ha detto il paese è a capo di un astronauta, dando a intendere insomma che Bolsonaro secondo lui sta un po' con la testa tra le stelle, però ha tuonato anche contro ex, se non erro, vertici delle forze militari, forse attacchi un po' scomposti rivolti ovviamente anche ai giudici. Non c'è il rischio che vada a inimicarsi alcune fette dell'establishment brasiliano?
Ma l'establishment brasiliano non ha mai amato Lula, e infatti nonostante il Brasile abbia una crisi economica tremenda, una crisi pandemica tremenda, i mercati hanno reagito negativamente all'avvento di Lula. E lui ieri ha fatto una battuta, ha detto: c'è ancora gente che mi considera un radicale. Non lo sono, ma forse sono un radicale perché cerco di andare alla radice dei problemi. Davvero uno pensa, con l'attuale situazione economica molto molto drammatica del Brasile, Jair Bolsonaro non l'ha migliorata, anzi, diciamo, qual è il metro e qual è la bussola che hanno i mercati per definire una notizia assolutamente negativa il possibile rientro nella politica di Lula? E ieri lui l'ha ricordato: ricordatevi quando c'ero io, eravamo la sesta economia del pianeta, la disoccupazione era al 5% e tutto il mondo ci invidiava. La famosa foto dell'Economist col Cristo di Rio de Janeiro, sì, decollando nello spazio, questo Brasile che conquistava spazio. Vedete la fotografia di oggi. E quindi lui cosa porta? Porta l'immagine di un passato tra virgolette glorioso, con tutti i problemi però poi che sono molto fuori della corruzione, rispetto a un presente e un futuro poco roseo per il Brasile.
Grazie mille Emiliano Gualella, giornalista, analista per ISPI, per essere stato con noi. Emiliano, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Però è interessante anche una delle frasi che ha detto Luiz Inácio Lula da Silva. Ha detto: sono stato vittima della maggiore menzogna giuridica raccontata in 500 anni di storia. Questo è stato un po' l'esordio dell'ex presidente, che è stato secondo lui a tutti gli effetti una delle vittime più colpite della storia giudiziaria brasiliana. Staremo a vedere, i mercati, l'establishment l'ha presa molto male. Questa sua anima evidentemente un po' troppo rivoluzionaria, estremista, non piace alcune componenti anche economiche brasiliane, così come non piace sicuramente. Facciamo un passo indietro, perché nei dossier internazionali vi parlavamo di Hong Kong e della longa manus di Pechino. Carrie Lam ha esultato. Intanto buongiorno e ben ritrovato al nostro Antonio Taglia. Antonio, eccoci.
Buongiorno Giampaolo, a tutti gli ascoltatori sull'Ove Lontano.
Dicevo che Carrie Lam ha esultato perché una delle due anime della doppia sessione di Pechino, che è in corso in questi giorni, ha dato l'ok a una riforma sostanzialmente elettorale che promette di mettere un ulteriore bavaglio al fronte pandemocratico. Tu Antonio, che ami molto spesso andare a spulciare tra le righe, tra gli ideogrammi dei documenti che arrivano dal partito, hai capito esattamente di che tipo di riforma si tratta, quanto pesante può essere?
Sì, da quello che si evince, da quello che traspare dai documenti che sta facendo filtrare l'Assemblea Nazionale del Popolo da Pechino, si tratta di una riforma molto severa, molto dura nei confronti insomma di Hong Kong. Ricordiamo un pochino qual è l'architrave elettorale. Hong Kong ha sì di una democrazia, ma non ha un suffragio universale. Sostanzialmente, tu richiamavi Carrie Lam, il chief executive, quindi il governatore di Hong Kong, viene eletto dalla cosiddetta commissione elettorale, che sono 1200 persone che a loro volta vengono elette dai cittadini. Quindi diciamo c'è sostanzialmente una sorta di democrazia mediata, però Hong Kong ha un mini parlamento, ha il multipartitismo e appunto sono queste le caratteristiche che fanno di Hong Kong, secondo la Basic Law, secondo la mini costituzione, un unicum nel panorama politico, diciamo, della Cina. Quello che sta succedendo però adesso è che in qualche modo l'Assemblea Nazionale del Popolo, quindi Pechino, il governo di Pechino, ha approvato quello che l'esecutivo di Pechino vuole come un tiro di vite definitivo. E quindi questa commissione elettorale che elegge il chief executive potrebbe innanzitutto venire in qualche modo, attualmente sono 1200 membri, potrebbe crescere di numero. Questo consentirebbe un ingresso di maggiori elementi pro Pechino,
certo.
E soprattutto c'è un secondo elemento che è fondamentale, cioè questa commissione elettorale potrà mettere becco all'interno del mini parlamento di Hong Kong. I parlamentari vengono eletti sempre appunto tramite un sistema abbastanza complesso,
sì,
nel quale rientrano anche vari voti di categoria, però la commissione elettorale potrà anche nominare parlamentari e contemporaneamente il chief executive potrebbe dover ricevere un gradimento da parte di ognuno dei 5 gruppi all'interno della commissione elettorale. Ora è evidente che un chief executive del fronte pandemocratico non potrebbe mai
ricevere
questo
gradimento. È chiarissimo. Antonio Talia, pur nella complessità del dossier, ci hai restituito quello che il suo valore sintetizza in maniera veramente molto molto prosaica, vuol dire ancora maggiore pressione sulla già fragile sistema democratico di Hong Kong. Grazie mille Antonio Talia. Tempo quasi concluso, anche quest'oggi abbiamo provato a aggiungere un tassello, perché lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Sigla. Che serve a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Noi ci sentiamo domani alle ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.